Meglio di così. Benvenuti a Meglio di Così. Mondiali, Olimpiadi, insomma, ci fanno sognare, ma raccontano anche anni di viaggio. Oggi scopriamo cosa c'è dietro quel sogno. Ben arrivato a Aramis Dozio. Il primo consiglio che dai è legato a quale evento sportivo che hai avuto la fortuna di vivere?
Però dovremmo fare tanti passi indietro, perché parlare dei viaggi bisogna capire se una persona ce l'ha dentro il viaggio, se è un viaggiatore di natura. Io sono nato viaggiatore già quando ero bambino, quindi la mia idea era quella di partire sempre. Io già parlando con i miei genitori chiedevo spesso: quando andiamo in vacanza? Quando partiamo? Dove andiamo? E poi ero uno di quei bambini che durante il viaggio riusciva a non dire al papà o alla mamma: siamo arrivati? Quanto manca? Perché? Perché il viaggio mi faceva viaggiare, e quindi per me era sempre stato qualcosa di molto importante. E poi ho iniziato già a viaggiare da ragazzo, mentre studiavo all'università, perché volevo scoprire il mondo, perché volevo vedere cosa ci stava attorno. Per noi, vivendo qui in Ticino, nella Svizzera italiana, è vero che magari andavamo in vacanza in Francia, in Italia, però non andavamo oltreoceano. Era difficile negli anni 70-80, con genitori che facevano e praticavano una vita normale, prendere l'aereo e viaggiare, andare oltreoceano. Di conseguenza già lì mi immaginavo cosa potesse essere il viaggio, cosa potesse rappresentare. Io ho iniziato già a viaggiare da ragazzo, quindi già a 20 anni ho viaggiato quasi in tutto il Sud America, lavoravo, studiavo all'università, lavoravo e viaggiavo. Poi quando ho iniziato a lavorare in televisione, ed era un po' il mio cruccio, io ho detto: io in televisione non voglio lavorare, perché io voglio continuare a viaggiare. La televisione non mi permetterà questo, a meno che, cosa che poi è successa, divento un giornalista sportivo e grazie allo sport inizierò veramente a viaggiare. Ed era una discussione molto aperta con Maurizio Canetta e Maristella Polli, che mi hanno un po' adottato quando io ho iniziato a lavorare. Maristella mi diceva: nell'intrattenimento i viaggi sono limitati, nello sport certamente avrai più possibilità di soddisfare le tue esigenze e di colmare i tuoi sogni facendoli diventare realtà. E Maurizio mi disse: se vieni nello sport potrai viaggiare. E quindi
ci hai messo quanto a decidere alla fine?
2 anni.
Ah, però.
E sì, perché io ho presentato Hotel Fortuna con Maristella per 2 anni e il sabato e la domenica lavoravo allo sport. Quindi dopo il primo anno non ero stato in grado di decidere, con Michele Fazioli, Maurizio Canetta e Maristella Polli, e con Augusto Sciollet, che dovevano comunque decidere un po' le sorti della mia vita in televisione. E quindi hanno accettato che io facessi ancora un anno di intrattenimento e di sport. E poi dopo il secondo anno, a quel punto mi hanno detto: adesso però devi decidere, o continui a fare il conduttore, l'animatore e divertire la gente e divertirti, oppure il tuo divertimento sarà diverso perché entrerai nel mondo del giornalismo e nel mondo dello sport. Ho accettato di conseguenza di cambiare un po' rotta. E il primo vero avvenimento importante sono state le Olimpiadi invernali a Nagano nel 98. Lavoravo da pochi anni allo sport. Dunque, un consiglio.
Che ricordi hai di quel primo viaggio?
Grandi
primo
emozioni.
Viaggio di lavoro.
Esatto, primo grande vero viaggio di lavoro in Giappone, dove non ero mai stato, dove sentivo vagamente parlare di sushi e di sashimi, però non conoscevo quasi nulla. Allora trovo che sia importante, prima di fare un viaggio, documentarsi, leggere, cercare di capire dove vai a finire, con chi avrai a che fare, quali saranno gli odori, quali saranno i sapori e come la gente comunica.
È una preparazione diversa, però, il viaggio fatto per turismo e il viaggio invece per motivi di lavoro. C'è un altro tipo anche di preparazione, al di là magari strettamente legato al tipo di professione che si fa.
Certo, quello sicuramente, però il viaggio è viaggio, e quando tu per la prima volta vai in Giappone, sicuramente se vai per conto tuo la preparazione è magari un po' meno stressante, perché comunque vai e sei in vacanza, totale relax, anche se poi vai e cerchi di scoprire i paesaggi, di scoprire un po' quali sono i tuoi, come ti sei preparato, quali sono i tuoi obiettivi. Quando c'è un viaggio di lavoro come questo è comunque emozionante, però ti devi preparare per quanto riguarda poi il lavoro che dovrai fare. Io mi occupavo di sci, di interviste, di servizi, non facevo ancora telecronache, però in quel periodo era più che altro portare a casa le testimonianze delle persone che vivevano durante l'Olimpiade, possibilmente svizzere. Quindi c'era comunque un po' di preparazione a livello giornalistico, però la preparazione è complicata per quanto riguarda l'abbigliamento, perché io non sono mai stato una persona organizzata, sono pulito, molto pulito, nel senso che l'igiene per me è qualcosa di estremamente importante e basilare, però prima di partire, qualche ora prima di partire, il letto è totalmente cosparso di vestiti. Aprivo l'armadio, mi buttavo nell'armadio, mi vestivo, prendevo una parte di quei vestiti, li infilavo nella valigia, uno sopra l'altro, poi sopra con le ginocchia, schiacciando la valigia e poi chiudendo finalmente con la cerniera. E poi dovevi anche pesarla questa valigia, perché solitamente era sempre fuori peso. Quindi per anni ho vissuto un po' così.
Quindi primo consiglio, portare meno possibile, cioè meno
organizzarsi
vestiti.
Prima. Okay. Organizzarsi prima. Io ho imparato a organizzarmi un po' meglio per quanto riguarda i viaggi da quando ho conosciuto mia moglie nel 2002. Lei hostess, super organizzata.
Quindi cioè, il primo consiglio è avere una moglie che vi fa la valigia.
Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro,
Aramis, dove ci spostiamo? Eravamo in Giappone e adesso dove andiamo?
Allora, dal 98 poi ci sono stati altri avvenimenti, ovviamente c'è stato il primo mondiale di calcio nel 2006 in Germania, tutto direi abbastanza semplice e organizzato. In Germania non ci sono
non
stati
avuto sorprese,
particolari cioè. Problemi, no, anche lì comunque l'organizzazione della valigia è stata abbastanza semplice da preparare. Poi arriviamo ai mondiali del 2010 in Sudafrica, ecco, è stato un po' come partire per il Giappone, perché era un viaggio nell'ignoto, nell'ignoto, poi il Sudafrica usciva insomma da un periodo buio di una vita con l'apartheid, di conseguenza anche per noi era un viaggio, non dico a rischio, però avevamo sempre l'autista, il traduttore e chi doveva accompagnarci nei vari stadi. Noi partivamo, io ad esempio ero a Città del Capo, città splendida, direi molto accogliente, molto europea Città del Capo, i colleghi, gli altri erano a Johannesburg dove c'era una temperatura attorno ai meno 5, ai più 5 gradi. Io a Città del Capo ero fortunato, ero stato fortunato, Marco Filippini che allora era il mio capo mi aveva mandato a Città del Capo, aveva capito che avevo bisogno di caldo per poter rendere durante i mondiali e durante le telecronache, e quindi lì si stava bene, il clima molto più temperato. Però
questo è un altro consiglio, mi viene da dire, avere la fortuna di avere un capo che riesce a valorizzarti, a capire quali sono le condizioni che tu hai bisogno per poter dare il meglio.
Sì, diciamo che d'inverno mi spedivano al freddo, mi hanno sempre spedito al freddo perché probabilmente l'inverno è sempre stato un mio compagno di viaggio per quanto riguarda ovviamente la pratica dello sci alpino e le telecronache di sci alpino.
Ma tu sci anche quando hai la possibilità poi di andare a seguire?
Sì, sì, io ho insegnato sci per tanti anni, ho GS2, di conseguenza con il collega anche Gianpaolo Giannoni, quando andiamo a Kitzbühel, quando andiamo a Boden, Wengen, quando andiamo solitamente nei grandi centri che ospitano la Coppa del Mondo, andiamo sempre a fare anche la ricognizione, quindi andiamo in pista, vediamo gli atleti a 2-3 metri, insomma quando scendiamo durante la ricognizione, adesso ascoltate bene quello che dico, perché quando scendiamo durante la ricognizione si va ad agio, quindi non emulo Odermatt come mi è stato più volte ricordato, che più o meno riesco a scendere con soli 30-40 secondi di stacco che sono reali, forse anche qualcosa in più, però li abbiamo vicini, possiamo sentirli, possiamo capire un po', anche percepire le loro emozioni e capire anche cosa ti trovi sotto gli sci, sotto i piedi.
Questo è fondamentale.
Passaggi difficili, passaggi complicati che tu durante la telecronaca puoi descrivere e dire qui ci sono delle lastre di ghiaccio che non ci sono da nessun'altra parte, di conseguenza la sciata in quei passaggi deve essere più leggera, più delicata, più aggressiva, insomma poi dopo si va dentro e si entra nel dettaglio. Comunque dicevo, certo, un consiglio, però più che un consiglio è una fortuna avere qualcuno che ti capisce, tornando al discorso di Città del Capo dove mi aveva mandato Marco Filippini, che ti capisca e sappia valorizzare poi le tue capacità e il tuo lavoro. Ecco, Città del Capo, diciamo che gli spostamenti erano tutti molto al limite, è capitato più di una volta che durante un trasporto in auto forassimo una gomma ed eravamo praticamente nel deserto, non c'era niente, nessuno. Poi da un villaggio vicino sono arrivati dei ragazzetti, hanno capito che eravamo in difficoltà e col telefono non riuscivamo a raggiungere nessuno. Che consigli puoi dare lì, più che essere organizzato, avere comunque un sistema per poterti collegare con qualcuno il più velocemente possibile? Però non è tanto da parte mia, ma da parte di chi organizza un mondiale di questo genere, che ti deve mettere nelle condizioni di poterti muovere con una certa scioltezza, con una certa tranquillità. Ecco, diciamo che lì questi ragazzetti sono arrivati, hanno chiamato degli adulti di un villaggio vicino, sono arrivati col loro sorriso, con la loro allegria, con la loro spensieratezza, malgrado vivano ancora molte di queste persone in stato di difficoltà non solo apparente ma direi concreta. Sono arrivati, hanno cambiato la gomma, ci hanno messo una gomma, un pneumatico dei loro, che in effetti col viaggio sobbalzava un po' l'auto, però siamo arrivati comunque con un'ora d'anticipo allo stadio, siamo riusciti ad entrare allo stadio e commentare la partita. Ecco, diciamo che
guardando indietro,
di consigli lì se ne possono dare pochi, però lì devi cercare di rimanere calmo, tranquillo e avere pazienza. Ecco, questo direi che forse è il grande consiglio che si può dare quando fai un viaggio in una zona non così sicura: avere gli occhi aperti, avvertire se c'è un pericolo e cercare comunque di controllare le emozioni. Care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play, make a mess right here. Do whatever I like, get weird, okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear, just say. Dance. Dance.
look at here.
Torniamo con Aramis Dozio a parlare di viaggi legati allo sport, in questo caso legati al tuo lavoro.
Sono comunque 30 anni di lavoro, di viaggi, anche se poi ho iniziato nel 93 a lavorare in televisione, però veramente a muovermi nel tessuto sociale sportivo svizzero, europeo e mondiale, a partire, come dicevamo in precedenza, dal 98.
E ci li hai contati tutti i viaggi che hai fatto?
No, impossibile, no, non li ho contati. Ho tanti ricordi che riemergono, riaffiorano quando poi ci sono degli appuntamenti come questi, quando qualcuno te li fa ricordare, altrimenti tu li racconti, racconti qualcosa ai tuoi figli, agli amici, o li racconti appena torni. Poi però magari affievolisce un po' il ricordo, poi la memoria comunque non è più quella di quando avevi 30-40 anni, ne ho solo 50, quindi va bene, solito, eh? E quindi diciamo ci sono stati dei momenti comunque anche di festa, nel senso non che abbiamo molto tempo per festeggiare, però ci sono dei luoghi magici, nello sci ad esempio c'è Kitzbühel, Adelboden, Wengen, ci sono questi tre appuntamenti nello sci dove comunque c'è un contorno di pubblico, di colori, di schiamazzi, di urla e di gente che accompagna l'evento giorno dopo giorno e ti fa sentire vivo, ti fa sentire presente, ti fa sentire partecipe. Ecco perché trovo che sia importante per un telecronista essere presente sul posto, perché tu riesci a trasmettere emozioni quando le emozioni le hai vissute precedentemente o durante il momento o pochi istanti prima. Ecco, io direi che questi tre appuntamenti dello sci sono tre appuntamenti dove ti devi sempre preparare, e ancora oggi le vivo con emozione, ancora oggi sento che è qualcosa di speciale. E consigli, che consigli posso dare? Direi a tutti di andare una volta, di partecipare una volta a uno di questi eventi dello sci alpino, che io potrei paragonare a qualche momento importante che ho vissuto in Champions League, in alcuni stadi come il Bernabeu, come il Camp Nou, oppure al Mondiale in Brasile, perché il Mondiale in Brasile è stato qualcosa di davvero particolare. Anche lì, un po' come il Sudafrica, grandi disparità di trattamento, di situazioni. Tu vedi in pochi chilometri, vedi povertà e ricchezza, vedi questo continuo contrasto e che ti lascia un po' sbigottito. Poi quando torni a casa, soprattutto da questi posti, parlo del Sudafrica, del Brasile, quando torni a casa apprezzi anche solo quando apri l'acqua del rubinetto e la bevi. E bevi la tua acqua, perché lì capisci esattamente che sei in un posto, il nostro, da privilegiati. Allora, il confronto che vorrei fare tra questi tre luoghi magici dello sci e il Mondiale in Brasile di calcio è che c'è sempre un ambiente di festa e sempre avverti che la gente sta vivendo qualcosa di unico. Ed è un'emozione che ti assale, ti pervade, la senti sulla pelle. Poi quando entri in cabina a commento, e a me capita praticamente sempre, metto le cuffie, cerco di chiudere un attimo gli occhi prima di iniziare a parlare, commentare. Poi tutti i miei riti, devo mettere gli occhiali a sinistra, devo mettere i fogli a destra, accendere l'iPad che deve funzionare bene, devo poter leggere, perché io insisto a non utilizzare gli occhiali, ma devo utilizzarli adesso per poter vedere da vicino, e quindi che tutto funzioni bene. E questo lo fai anche la sera prima di andare a letto. Sono dei piccoli rituali che hai. Io, come ho detto, non sono uno organizzato, non sono uno che prepara bene la sua valigia, però il giorno prima della telecronaca preparo tutte le mie cose molto bene, in modo che il mattino quando mi alzo non devo perdere tempo, perché non mi alzo 7 ore prima dell'evento. Mi alzo solitamente giusto, mi preparo, deve essere tutto lì al punto giusto, al posto giusto, così non perdo tempo. Anche il burro cacao, anche lo spazzolino deve essere lì, nel punto, non devo cercarlo.
Quindi non
mattina.
È per scaramanzia, ma è proprio per non perdere tempo che tu hai questo rito, questi rituali.
Esatto, sì, non voglio perdere tempo, perché è più importante quello che devo fare quel giorno lì, non la mia preparazione personale, il mio abito. Non conta nulla quel giorno il mio abito, conta come arrivo al momento, in che modo, con che freschezza fisica e mentale, e con che sensazioni arrivo in quel momento. Questo trovo che siano molto più importanti, e poi quello è il momento che riesci dopo ad entrare anche entri in contatto con il mondo che stai commentando e con il mondo che ti sta ascoltando.
Quindi il primo consiglio che ci hai dato, che abbiamo messo un po' sul ridere, per andare ad un evento sportivo, viaggiare, quindi avere la fortuna di avere una moglie che è molto brava e molto organizzata, che ti fa la valigia. Il secondo consiglio invece che hai dato è quello di non perdere la calma, soprattutto se si va in luoghi magari meno turistici, un po' più pericolosi, diciamo così.
Ci sta.
Il terzo consiglio è quello di vivere possibilmente in prima persona un evento così grande, che siano le Olimpiadi, i mondiali, piuttosto che, perché ci si porta a casa insomma un'altra emozione, un'altra energia. In chiusura, che cosa ti ha insegnato lo sport, per come l'hai vissuto tu con tutto quello che hai visto in questi 30 anni?
Che si può continuare a sognare anche quando si arriva alla mia età, si può continuare a farlo, ed è importante farlo, perché sognare ti mantiene giovane.
Forse il traguardo conta, ma è il percorso che ci trasforma. E come sempre la domanda resta la stessa: possiamo farlo meglio di così? Grazie Aramis Dozio, grazie.
A te.
Meglio di così